Il radiogiornale.
Buona domenica da Michel Volonté. C'è stata una sparatoria nella notte ad un rave party ad Arau. È morta una donna di 22 anni, altre 5 persone sono rimaste ferite. L'autore o gli autori sono ancora in fuga. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'area attorno all'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento. Avremo l'inviato sul posto. Alluvione in Tibet e Nepal, al quinto giorno dalla catastrofe. Rimangono intrappolati nelle gallerie molti operai. Si cerca intanto di dare un nome alle centinaia di persone che hanno perso la vita, mentre rimane ancora isolata una vasta zona con la popolazione ormai disperata. Il mattino della domenica dopo la pausa estiva, il domenicale molto vicina. È molto vicino alla Lega dei Ticinesi e favorevole al consolidamento di una collaborazione con l'UDC a lungo termine. Roger Federer entra nella Hall of Fame tra le lacrime a Newport negli Stati Uniti. Il suo discorso emozionato diventa una lettera d'amore infinito per il tennis. Nel calcio, dopo le emozioni europee, il Lugano si rituffa in campionato. Dalle 14 i bianconeri in campo a Sion. Allora, in apertura, il grave fatto di sangue ad Arau durante un rave party in un ippodromo dove è rimasta uccisa una giovane donna, 5 i feriti, chi ha sparato sarebbe ancora in fuga. Sul posto c'è il nostro inviato Giampaolo Driussi, direi di collegarci in diretta subito con lui. Allora Giampaolo, dove ti trovi esattamente e cosa si sa fino ad ora su quanto è successo?
Allora, io mi trovo proprio vicino al quartiere di Schachen, a pochi metri dallo sbarramento della polizia. Schachen, quartiere dove c'è l'ippodromo teatro della sparatoria della scorsa notte, avvenuta attorno alle 2:30 al termine di un rave party. In quel momento sul posto si trovavano ancora più di 100 persone, gli altri partecipanti, forse migliaia, probabilmente migliaia, avevano già lasciato il luogo. Fra questa centinaia di persone c'era appunto anche una ragazza, una 22enne morta sul posto per le ferite riportate, e 4 altre persone rimaste ferite, un'altra donna e 4 uomini fra i 24 e i 27 anni, tutti residenti in Svizzera, ricoverati con ferite giudicate da lievi a gravi. Lo hai detto tu, il o gli autori non sono ancora stati individuati, così ci dice la polizia cantonale, l'aggiornamento è di circa mezz'ora fa. Si parte dal presupposto che la persona o le persone che hanno aperto il fuoco siano fuggite, in quale direzione non si sa, o perlomeno non ci viene comunicato. Non ci sarebbe comunque un pericolo imminente, non ci sarebbe più un pericolo imminente per la popolazione locale, anche se la presenza di polizia è ancora ben visibile anche in centro città, dove sempre ieri sera c'era fra l'altro anche un altro evento musicale, si trattava in questo caso di un festival. Grande dispiegamento di forze, è stato impiegato anche un elicottero Super Puma dell'esercito. Non ci sono però ancora informazioni né sul movente né sull'identità di chi ha sparato e nemmeno sul tipo di arma usata.
Ecco Giampaolo, tu sei arrivato lì già da diverse ore, quale ambiente hai trovato?
Direi quello di una normale domenica mattina, intendo dire che non ho avvertito particolare curiosità o preoccupazione o interesse da parte della popolazione, anche se la polizia appunto, come dicevo, è ben presente. Schachen, va detto, è un quartiere di Arau che si potrebbe paragonare al comparto sportivo di Bellinzona o al quartiere di Cornaredo a Lugano. Questo quartiere dista a 1-2 km dal centro, ebbene tutta quest'area è stata isolata, quindi non è praticamente possibile avvicinarsi all'ippodromo. Qualche cittadino si è però invece fermato da noi all'infopoint allestito per la stampa, vedendo l'assembramento di persone, microfoni e telecamere, e qui posso dire che i riflettori sono letteralmente tornati ad accendersi sulla Svizzera. Stanno arrivando sempre più giornalisti, sia con corrispondenti delle reti anglosassoni, ma anche direttamente da Francia e Germania. Quello che posso ancora dire è che il prossimo aggiornamento è previsto per le 14, una conferenza stampa è stata preannunciata per le 17:30 di questa sera. A voi studio.
Allora, questo era Giampaolo Driussi in diretta da Rao sulla sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party in cui, ricordo, una giovane donna di 22 anni è morta. Noi naturalmente seguiremo i vari appuntamenti organizzati dalla polizia cantonale di Rao alle 14 e alle 17:30 in Ticino, ora, dove non è ancora stata ritrovata la donna che ieri nel tardo pomeriggio è scomparsa mentre nuotava nelle acque del Ceresio al largo di Brusino Arsizio. Si tratta di una 36enne svizzera domiciliata nel canton Zurigo che poco prima si trovava su una barca in compagnia di un 40enne germanico. Le ricerche continuano anche se non appaiono semplici. La scomparsa è avvenuta a 500 metri dalla riva in una zona dove il fondale è profondo all'incirca 80 metri. Per questo verranno utilizzate apparecchiature specialistiche e ci si appoggerà ad alcuni agenti della Polizia Cantonale di Ginevra, lo ha comunicato la Polizia Cantonale ticinese. Passiamo adesso all'inondazione che mercoledì ha colpito la regione al confine tra Nepal e Tibet, dove prosegue il lavoro di recupero delle vittime e della ricerca di sopravvissuti. In Nepal il numero dei morti accertati ha superato i 730, mentre risultano tuttora dispersi circa 2.400 persone, tra loro anche la coppia di escursionisti italo-svizzera residente in Ticino. Per quanto riguarda la regione tibetana della Cina, da dove arrivano poche immagini e scarse informazioni, il bilancio fornito dalle autorità parla di 16 morti e circa 550 dispersi. Gli aggiornamenti da Kathmandu con Chiara Reed.
Oggi il Nepal si è svegliato alla quinta giornata dopo la tragedia e la situazione si aggrava per migliaia di persone rimaste da allora senza casa e sempre meno fiduciose di ritrovare i loro cari. Il governo nepalese ha accettato ufficialmente aiuti dalla Cina e dall'India per le operazioni di soccorso, aiuti specializzati, in particolare per i salvataggi nei tunnel, dove al momento dell'accaduto lavoravano centinaia di operai, aiuti per identificare i corpi sotto le macerie con tecnologie avanzate e per analizzare il DNA. Infatti sono oltre 200 i cadaveri nelle camere mortuarie di Kathmandu, oramai irriconoscibili, che devono ritrovare un nome. Il Nepal sta anche prendendo atto dei danni e cercando di contare ponti, infrastrutture andate distrutte e da lì partiranno nuove richieste mirate per aiuti alla ricostruzione. Ieri il governo aveva lanciato un allarme mettendo in guardia dall'avvicinarsi ai fiumi per possibili inondazioni da dighe formate durante la prima inondazione, ma ora questo allarme sembra rientrato. Oggi ci richiamo a Devighat e Bidur, a 3 ore da Kathmandu, per toccare con mano la portata del disastro nell'unico lembo possibile da raggiungere via terra. Ci dicono che la popolazione comincia ad essere esacerbata dalla mancanza di immediato sostegno e le notizie dei loro cari che mancano ancora e la situazione potrebbe divampare in una protesta. Il nuovo governo di Belen Shah, il rapper eletto a schiacciante maggioranza quest'anno, vuole agire invece di parlare, ma per ora queste azioni non si vedono.
Abbiamo appena sentito che Chiara Reed si sta recando in una delle zone più colpite dall'alluvione in Nepal, probabilmente già alle 18, in 6 di sera vi riusciremo a proporre il suo racconto. Vi ricordo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione toccata dalle inondazioni in Nepal. Sul sito della catena della solidarietà trovate tutte le informazioni, il link per un'eventuale donazione che può essere anche fatta a un ufficio postale con la menzione alluvione in Nepal. La Lega dei ticinesi, o perlomeno il Mattino della Domenica, che alla Lega è molto vicino, è favorevole al consolidamento di una collaborazione con l'UDC a lungo termine. E quanto si può leggere sull'edizione di oggi del Foglio, la prima dopo la sua pausa estiva e dopo il susseguirsi di notizie che hanno cambiato il volto dell'area di destra, alludiamo evidentemente alle dimissioni del consigliere di Stato leghista Claudio Zali e alla proposta di un'entità politica unica fra Lega e UDC avanzata dal presidente ad interim dei democentristi ticinesi Marco Chiesa. Il contributo è di Nicola Luend.
Un paio di fatti per iniziare. Il nome di Zali e la vicenda che ha animato l'estate ticinese non solo con le sue dimissioni non appaiono né nell'articolo a pagina 3 né altrove nell'edizione odierna. L'articolo è a firma MDD, Mattino della Domenica, e in vero non fa che confermare la linea che lo stesso Foglio ha adottato nei mesi scorsi, scaricando Zali e sbandierando la bontà di un avvicinamento fra Lega e UDC, contro la quale lo stesso Zali si era sempre battuto. È la linea dell'editrice del Mattino, Antonella Bignasca. Nell'articolo di oggi, dopo aver sottolineato la convergenza su vari temi, ci si chiede se abbia senso andare avanti con un'alleanza circoscritta agli appuntamenti elettorali o se invece vada estesa ad una collaborazione consolidata nell'interesse dell'area di destra. È la stessa domanda, più o meno con le stesse parole, che ha posto Marco Chiesa qualche giorno fa. Chiesa ha poi bacchettato sul Foglio leghista per un eccesso di presenzialismo mediatico proprio su questo tema. Collaborazione consolidata, l'obiettivo di costruire una casa comune che possa federare Lega e UDC. Sono le espressioni usate dal Foglio leghista che suggeriscono neanche troppo celatamente la volontà di unire le proprie forze sotto un'unica entità. Chiamiamolo matrimonio o fusione, un'idea che certamente creerà dibattito all'interno soprattutto della Lega, fra chi è legato alle origini del movimento e chi ha uno sguardo più pragmatico e vede nell'unione una risposta ai dubbi esistenziali leghisti. Il passo, definito lungimirante, prenderà tempo e va oltre l'appuntamento elettorale delle cantonali del prossimo aprile. Nella sua lettura il domenicale allude a quelli che sono stati i rapporti di forza fra Lega e UDC fino ad oggi. Non c'è alcun diktate, non c'è nessuno che apparecchia la tavola e stabilisce i posti, così si può leggere, un po' ad allontanare l'idea che gli equilibri fra i due partiti siano in fase di ridefinizione. Martedì sera, intanto, tocca all'UDC riunirsi in un comitato cantonale.
Spazio ora agli altri domenicali nazionali. Qui in studio con me Maria Iannuzzi. Da dove iniziamo?
Dal Sonntagsblick, che in prima pagina titola «Censura climatica al Dipartimento federale dell'Ambiente». Termini come cambiamento climatico e riscaldamento globale, secondo le ricerche del domenicale, sono state in parte eliminati dai testi ufficiali. Anche il termine biodiversità è stato definito non auspicabile in alcune direttive interne e sostituito con paesaggio. La linea negazionista sul cambiamento climatico, secondo diverse fonti all'interno dell'amministrazione federale, inizia con l'insediamento del consigliere federale Albert Rösti e del suo segretario generale Yves Bixel. A confermarlo è l'ex direttore dell'Ufficio federale dei trasporti, Peter Füglisthaler, e anche documenti interni dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale confermano questa linea. La portavoce di Rösti ha negato al Sonntagsblick l'esistenza di divieti espliciti e ha affermato che l'Ufficio federale dell'Ambiente continua a utilizzarli.
La NZZ am Sonntag, Maria, invece in prima pagina titola «Putin si spingerà ancora oltre». Con questa domanda si parla di minacce alla Germania, di un avvertimento al Regno Unito, e la Svizzera viene definita, cito, «una nuova isola dello spionaggio russo». Cosa sta succedendo?
A Berna e Ginevra la Russia conta circa 220 rappresentanti ufficiali. Secondo il servizio di intelligence della Confederazione, oltre 70 di questi lavorerebbero in realtà per i servizi segreti. L'ambasciata russa smentisce, ma un ex diplomatico russo, oggi sotto protezione, afferma che gli agenti sotto copertura cercano contatti sistematici con politici e funzionari per raccogliere informazioni e influenzare il dibattito pubblico. La propaganda sta crescendo. Il canale russo Russia Today ha aumentato del 25% gli articoli sulla Svizzera con toni sempre più negativi, soprattutto in vista del voto di fine settembre sull'iniziativa sulla neutralità. Mosca coltiva anche contatti con ambienti filorussi in Svizzera, comprese associazioni presentate come apolitiche. La conclusione dell'ex diplomatico: più la Svizzera si allontana politicamente dall'Europa, più diventa utile a Mosca.
E sui domenicali si torna a parlare anche della tragedia di Crans-Montana, che ha causato la morte di 41 persone, tra cui molti giovani, il ferimento, ricordo, di oltre 100 persone. Maria?
Sì, ne parla Le Matin Dimanche, che parla di un'audizione molto attesa che si terrà domani a Sion. Un ex dipendente del Constellation sarà ascoltata in qualità di persona chiamata a fornire informazioni e la sua testimonianza potrebbe rivelarsi illuminante per determinare se la coppia di gerenti fosse consapevole dei rischi di incendio. E a parlare dei gerenti del Constellation anche la Sonntag Zeitung, che parla dell'apertura di un'indagine da parte della procura nei loro confronti per sospetti di riciclaggio di denaro e frode. E questo perché nei documenti contabili della coppia si trovano istruzioni sospette, una strana prassi fiscale e stipendi apparentemente gonfiati. Tra queste pratiche, per fare un esempio, la manipolazione di documenti per ottenere in modo fraudolento un credito.
Ecco, era Maria Iannuzzi in diretta con la sua lettura dei domenicali. Negli ultimi mesi in Svizzera il livello dei fiumi è sceso molto, alcuni fiumi sono addirittura quasi scomparsi. La quantità d'acqua consumata dalla popolazione che finisce negli impianti di depurazione invece è rimasta praticamente costante. Questo è un problema per torrenti e riali nei quali viene immessa l'acqua appunto in arrivo dagli impianti. Sentiamo Emanuele Ferrari.
La situazione è presto riassunta.
Wenn der Trockenheitswasser in den Bach zurückgeht, dann ist der Wasseranteil einfach mathematisch gesehen größer.
Se la portata naturale di un fiume cala e quella degli impianti di depurazione rimane costante, la parte di quest'ultima sarà matematicamente parlando superiore, spiega Martin Merchi, esperto di protezione delle acque dell'Ufficio Cantonale dell'Ambiente Argoviese raggiunto da SRF. Una situazione che sui fiumi di grandi dimensioni, come ad esempio la Limmat, ha pochi effetti. Diversa invece la situazione per altri torrenti. Abbiamo avuto casi dove l'acqua degli impianti di depurazione, a seguito della siccità di quest'estate, rappresentava ben l'80% della portata del corso d'acqua. E ciò, continua l'esperto, è un problema. La quantità di determinati prodotti che non vengono completamente filtrati, ma che generalmente nei fiumi vengono diluiti, sono così rimasti al di sopra dei livelli di guardia. E gli effetti, anche se le analisi dettagliate sono ancora in corso, in alcuni punti sono già stati osservati. Determinati elementi hanno portato ad uno sviluppo maggiore di alghe, un processo alimentato dalle temperature elevate e dallo scorrimento più lento dell'acqua che hanno portato a condizioni più simili a quelle di uno stagno che di un fiume. Le centrali nucleari, quando la temperatura di un fiume raggiunge un certo livello, spengono i reattori per non mettere in pericolo fauna e flora acquatica. Gli impianti di depurazione non hanno qualcosa di simile? Felix Kreidler era presidente dell'Associazione degli impianti di depurazione delle acque del Canton Argovia.
Kläranlagen sind auf Reinigung von einer bestimmten.
Queste strutture sono progettate per una determinata quantità d'acqua e quindi non è possibile reagire rapidamente. Molti depuratori, inoltre, non dispongono ancora del quarto livello di filtraggio che permette di eliminare dall'acqua anche gli elementi problematici che attualmente finiscono ancora nei fiumi. L'orizzonte temporale entro il quale tutti dovranno esserne dotati è il 2040. In quest'ottica, per Kreidler, sarebbe auspicabile una riduzione del numero dei molti vecchi e piccoli depuratori e la realizzazione di nuove strutture all'avanguardia di grandi dimensioni vicino a grossi fiumi, ciò che permetterebbe anche una buona diluizione. Un'idea che sicuramente farà discutere sia la gente sia il mondo della politica.
L'Islanda ha respinto la proposta del governo di riavviare i negoziati per entrare nell'Unione Europea in un referendum che si è tenuto ieri nella ricca nazione del nord che ha meno di 400.000 abitanti. No, hanno ottenuto il 52,8% dei voti. A respingere la prospettiva di adesione sono state soprattutto le zone periferiche, mentre il sì si è imposto nella capitale Reykjavik. I negoziati di adesione erano già stati aperti nel 2009 in seguito alla grave crisi finanziaria che aveva colpito il paese, ma erano stati poi abbandonati nel 2014 dal nuovo governo di centrodestra legato alla lobby della pesca, potente lobby che ha fatto sentire il suo peso anche in questo voto. In conclusione andiamo in Niger, dove da due giorni la giunta militare al governo nel paese africano della regione del Sahel sta fronteggiando un tentativo di colpo di stato orchestrato fermato da una fazione del suo esercito. Dopo l'attacco all'aeroporto della capitale Niamey e nei pressi del palazzo presidenziale ci sarebbero state decine di morti e a tuttora non si hanno notizie del leader militare Chani. Il Niger è una nazione considerata strategica per la produzione di uranio, con le miniere che sono state nazionalizzate dopo la cacciata della multinazionale francese Orano. I dettagli con il nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
Un primo assalto armato nella notte tra venerdì e sabato, l'aeroporto internazionale di Oryamani occupato, poi all'alba altri attacchi nella zona della presidenza, con scontri a fuoco e decine di soldati morti. Per alcune ore la televisione di Stato è stata oscurata e si è capito subito che questa volta non si trattava del terrorismo jihadista, ma di un vero e proprio tentativo di golpe da parte di forze dell'esercito ostili al generale Abdurrahman Chani, al potere dal 2023, a sua volta con un colpo di Stato. I combattimenti sono durati tutto il giorno e secondo fonti locali e di agenzie, oltre alle vittime ci sarebbero stati diversi arresti. Il Ministero della Difesa ha poi annunciato che la situazione è tornata sotto controllo, ma l'aeroporto non è ancora operativo e si suppone che vi siano ancora rivoltosi asserragliati. Dall'inizio degli attacchi non si hanno invece notizie di Chani e questo fa aumentare i sospetti che l'operazione non sia del tutto conclusa, operazione a cui avrebbero partecipato anche gli Africa Corps, la struttura militare russa che ha sostituito il gruppo Wagner in Africa. L'ambasciatore di Mosca a Niamey, Viktor Voropaev, è stato il primo a complimentarsi con la giunta militare nigerina per aver risposto positivamente all'attacco. In questo clima di caos e incertezza, l'ombra lunga del jihadismo, che potrebbe giovarsi delle spaccature all'interno del governo per tornare a colpire. In ballo ci sono soprattutto le immense risorse di uranio del paese, con le ex miniere francesi di Murarenn tra i più grandi giacimenti del mondo, che nelle scorse settimane sono definitivamente tornate operative.
Si chiude così questa edizione del radiogiornale aperta con la sparatoria nella notte ad Arau durante un rave party in cui è morta una giovane donna di 22 anni, altre 5 persone sono rimaste ferite, vi aggiorneremo anche durante il pomeriggio e a 6 di sera. Da parte mia, Michel Volonté, grazie e buon pomeriggio.